Nel corso di questo pomeriggio è qui in studio e mi fa molto piacere perché casca proprio, come si dice, a cecio, per chi non andiamo in Roma e oltre, e Alessandro Canovi. Ciao Alessandro.
Ciao Marco.
Ben trovato, grazie per aver accettato
grazie
oggi il nostro video
e stare
qui. Muori con un po' di amici, facciamo una bella chiacchierata generale. Oh, Atalanta-Paris Saint-Germain.
Bella partita.
Che dicono già da quelle parti?
Sto leggendo, sono tranquilli non sono.
Non sono?
Non sono tranquilli, perché anche perché l'Atalanta, insomma, è la squadra, secondo me, che su partita secca, perché poi dobbiamo ricordare che sono un'unica partita, non c'è andata e ritorno,
esatto. Dove il margine di errore deve essere ridotto al minimo proprio,
e giustamente l'Atalanta arriva a parte ben affiatata, ben rodata, e Paris Saint-Germain arriverà con solo due partite ufficiali, che arriverà con le partite, con le due finali che loro devono fare, la Coppa di Lega e la Coppa di Francia.
Sì,
è pur vero che hanno qualità davanti da vendere, perché insomma giocare contro Mbappé, Di Maria, Icardi, Neymar sono, è solo la partita unica, possono fare male, però è anche vero che secondo me l'Atalanta in questo momento è il peggior avversario che uno possa prendere, perché ripeto, arrivano in forma, arriveranno Gasperini, poi sulla parte fisica è...
no,
credo
vero.
Che sia il maestro,
lo stiamo vedendo, esatto. Questa è una squadra che va veramente forti, che poi dobbiamo anche dire, Alessandro, che è vero che va forte, ma comincia anche a gestire, no? Che non è una cosa da poco,
no, ma
un
no,
altro
giocatore...
segno di grande maturità da questo punto.
No, poi vedi che Zapata all'inizio non giocava, poi lo mette, insomma, poi hanno l'Idicic, c'è ancora, dobbiamo vederlo, insomma, l'abbiamo visto all'inizio del campionato, quello che era considerato forse più forte attaccante del campionato italiano.
Il Paris Saint-Germain però vuole vincerla sta coppa, sì, l'obiettivo è quello, no?
La vuole e la deve vincere, perché insomma parliamoci chiaro, è una squadra che secondo me hanno pochi al mondo, perché quando tu hai soprattutto questi due calibri come Mbappé e Neymar davanti, in più aggiungi un Di Maria e un Icardi, è pur vero che hanno perso Icardi, Cavani.
Sì.
Thiago Silva rimane per due mesi, o forse qualcosa di più, bisogna capire, perché l'ultima notizia che ho, forse potrebbe rimanere anche un po' di più, però insomma è una squadra che arriva fatta di grandi campioni, però che non gioca una partita vera da febbraio, marzo.
Allora, Alessandro Canovi qui con noi, si uniscono in questo piacevole dibattito Bruno Giordano. Ciao Bruno.
Ciao Marco, ciao Ale.
Ciao Bruno.
Buona giornata.
Ciao Bruno.
A voi.
Ciao Bruno, ben trovato. E poi con noi anche Antonio Paganin. Ciao Antonio.
Ciao Marco, ciao Bruno, ciao Alessandro.
Ciao Antonio.
Ciao Antonio.
Allora, in attesa ci dovrebbe poi aggiungere un altro di amici, adesso vediamo se riesce ad entrare, però stavamo così parlando, non so se avete avuto modo di seguire nel dettaglio, così chiedo anche a voi un pensiero, i sorteggi di Champions, abbiamo parlato dell'Atalanta che prenderà il Paris Saint-Germain nel prossimo turno, quindi quarti di finale, poi ci sarà Lipsia Atletico e tra l'altro da queste due partite poi ci sarà l'incrocio, no? Quindi l'Atalanta se passa affronterà l'eventuale vincente tra Atletico Madrid e Lipsia, mentre per quanto riguarda l'altro tabellone la Juventus deve prima affrontare il Lione, in caso di vittoria affronterà una tra City o Real, mentre il Barcellona che deve affrontare il Napoli, quindi dopo questa partita chi vince affronterà una tra Bayern, Monaco e Chelsea.
Madonna.
Questo è il quadro, questi sono i due tabelloni, da una parte 26 Champions, dall'altra 0,
sì,
c'è pure questo confronto. Bruno, parto da te, un tuo pensiero su questi sorteggi.
Beh, i sorteggi sono questi, se non ti capita il PSG ti può capitare il City, ti può capitare il Bayern, arrivati a questo momento sono tutte squadre straordinarie. Ecco, diciamo le due che hanno meno esperienza sono appunto il Lipsia e l'Atalanta, però con il loro modo di giocare, con la loro voglia di stupire, possono stupire. Come
può arrivare in fondo
fatto.
L'Atalanta, Bruno?
Può arrivare, certo. Come ha detto Ale, l'unico vantaggio, perché come squadre è chiaro, il PSG si fa preferire, anche se l'Atalanta sta facendo grandissime cose qui in Italia. Il vantaggio è che ai francesi mancherà un po' il ritmo partita, quello che invece è all'Atalanta in questo momento. È vero che dovrà giocare soltanto due partite di Coppa, due finali che ti possono dare un po' di minutaggio e far capire cosa vuol dire giocare con lo stadio vuoto. Anche perché poi, ecco, queste sono partite che invece si giocheranno con lo stadio pieno, credo, no? A Lisbona.
È da vedere questo, no, è ancora tutto da capire.
No, credo che a Lisbona ci sarà proprio la gente, credo. Sì, sì, credo che in Portogallo c'è il
no,
pubblico.
Stanno cercando, ancora non si sono pronunciati, però c'è questa.
Vabbè, insomma, questa cosa. Ecco, questo può essere il vantaggio e lo svantaggio. Il PSG è uguale a tante altre squadre di livello mondiale. Insomma, se non capitava il PSG, ti capitava un'altra. Pari valore.
Allora, intanto siamo anche in diretta Facebook in questo momento. Il pensiero di Antonio Paganin: ce la può fare l'Atalanta? Perché qualcuno ci scrive che l'Atalanta ha un percorso spianato. A me mi sembra un po' forte come diciamo così considerazione, perché stiamo parlando del Paris Saint-Germain come primo avversario e poi eventualmente la vincente tra Atletico e Lipsia, se dovesse uscire l'Atletico, è altra squadra che è molto abituata, diciamo, a stare, no, in questo terreno che è la Champions. Antonio.
Ma come avete detto voi, l'unico vantaggio è quello che il Paris Saint-Germain viene da un periodo di inattività molto lungo, mentre per l'Atalanta arriverà a ridosso delle ultime partite, delle partite di Champions già rodata dal campionato. Però, come avete detto voi, basta vedere i nomi del Paris Saint-Germain per far capire la portata e la forza di questa squadra. L'altro aspetto interessante è che parliamo di una partita secca, perché il Paris Saint-Germain potrebbe avere difficoltà a prendere, diciamo così, ritmo, ed è chiaro che sulla partita secca l'Atalanta potrebbe prendersi quell'ulteriore vantaggio determinato da il fatto che non c'è appello. Citavano, sentivo durante i sorteggi, quello che l'anno scorso il Barcellona vince 3-0 in casa e ha potuto ribaltarla il Liverpool fuori casa 4-0, qua non può succedere. Poi un altro fattore molto particolare, che saranno tutte partite molto ravvicinate, per cui anche lì ci sarà la difficoltà già di una stagione, come magari è successo da altre parti, che è finita a ridosso della Champions, e dovranno comunque giocare a breve distanza, per cui con la possibilità di poco tempo per recuperare le energie nervose. Lì le energie nervose chiaramente saranno veramente esasperate, perché sai che giochi tanto, specialmente per le big. Atalanta forse può avere quella leggerezza che la può aiutare, oltre al fatto che onestamente in questo momento vedo poche squadre che vanno come l'Atalanta.
Dicevi, Alessandro?
No, io dicevo che poi una cosa interessante è vedere che quando dicevamo adesso gli incroci, cioè il Paris Saint-Germain si trova davanti tre squadre che fondamentalmente si assomigliano con differenti qualità, perché l'Atletico Madrid e l'Atalanta con le differenze, però Simeone e Gasperini si assomigliano con intensità di come giocano le loro squadre. Entrambe le squadre stanno continuando a fare i campionati. Lipsia l'ha appena finito ed è poi lo vedremo in Italia l'anno prossimo come sarà questo Ragnik, vediamo un po' come quello che succede con Lipsia. Comunque sono squadre che si assomigliano tutte e tre, e il Paris Saint-Germain ha un altro sistema di gioco totalmente diverso, quindi sarà molto interessante vedere questo tipo di...
Dove ha molta tecnica,
allora Neymar e Mbappé credo non hanno bisogno ritmo
di presentazione,
no, ma soprattutto ma il ritmo di gioco, perché insomma sono quelli che... Però i Paredes, i Guedes, i Marquinhos, tutti questi altri giocatori invece ne avranno molto bisogno, e queste sono squadre che ti attaccano, l'Atalanta attacca,
ti vengono ad aggredire,
quindi sarà sotto l'aspetto tattico, non mi permetto, che c'è Bruno che sa molto più di me, però credo che sia quella la chiave di lettura da vedere, perché sarà una squadra che andrà a soffrire in Paris Saint-Germain, perché non è abituata ad essere attaccata. In Francia non attacca nessuno.
Sentite, la Juventus deve affrontare il Lione, così come il Napoli deve affrontare il Barcellona. Dopo, nella partita secca, la Juve secondo voi ha più possibilità, visto che comunque ha dei giocatori che tecnicamente, vabbè, Dybala, Douglas Costa, Ronaldo, comunque possono risolvere la partita con delle giocate. Bruno?
Tanto deve passare il turno, non sarà semplice. Perché il momento non è straordinario da parte della Juventus, è chiaro, se trova la serata è capace di fare tre gol di Ronaldo, due di Dybala, perché sono straordinari come calciatori. Però partire da un 1-0, che è un risultato sempre molto importante per chi ha fatto il golletto, non è semplice, soprattutto per il momento della Juventus, se sembrava di aver svoltato nella maniera definitiva, e invece abbiamo visto che in 20 minuti ha rovinato non soltanto la partita, ma ha ridato speranza anche allo stesso campionato, perché se avesse vinto l'altra sera con il Milan, allora poteva pensare esclusivamente alla Champions, invece dovrà pensare al campionato, e non è semplice, però è chiaro che ha molte possibilità di passare il turno, e poi lì i campioni faranno la differenza, perché poi nella partita secca, come è stato detto prima, insomma, vengono fuori i valori e la personalità del grande campione.
Antonio Paganin.
È difficile per la Juventus, perché diamo per scontato che possa passare con il Lione, che a differenza del Paris Saint-Germain ha meno qualità e non avrà fra l'altro le due partite.
Però se non passa con il Lione è fallimento totale, cioè proprio parliamo di
no, qui io non dico che do per scontato, però sono molto convinto che la Juventus con il Lione passerà. Sì. Il problema sarà poi dopo trovare la vincente di City Real. Io penso possa essere il City, sì, anche se non do per morto il Real Madrid, che in questo momento sta facendo molto bene in campionato. Però sono due squadre che in questo momento, per i ritmi, per come esprime il gioco la Juventus, può andare in grandissima difficoltà. Sono parzialmente, non sono d'accordo sul discorso che il campionato si è riaperto, perché se andiamo a vedere la Juventus, pur avendo perso a Milano, trova l'Inter che perde in casa col Bologna, pareggia ieri a Verona, e la Lazio che viene da due sconfitte in casa col Milan e a Lecce, per cui il ritmo delle inseguitrici non fanno pensare che il campionato sia ancora riaperto.
Però c'è questa sfida con l'Atalanta domani, adesso ne parliamo tra poco. Alessandro, vuoi aggiungere qualcosa tu?
No, è fondamentalmente chiaro che anche la Juve forse ha una fortuna sola nella Champions League, perché contro il Lione, che sta nella stessa situazione del PSG, e in più ha qualche problemino interno in questo momento col presidente, societario, eccetera. E ha meno qualità del PSG, questo è evidente. E quindi forse questa partita
potrebbe essere un vantaggio.
Forse sì, perché
però
come
parte sempre da un 1-0,
ricordiamo, è quello,
che
è quello.
Non si parte da un 0-0.
No, è vero. Che c'ha quel vantaggio il Lione, che quindi deve rimontare la Juventus. Va bene, lasciamo momentaneamente un attimo il discorso Champions. Andiamo a parlare dell'Inter. Dite il vostro pensiero, perché qui si stanno scatenando naturalmente gli ascoltatori, anche con i tanti messaggi che arrivano al 331-8200213. Alcuni scrivono, per esempio: per me l'Inter si deve scrollare di dosso il complesso di inferiorità verso la Juve, hanno in testa solo di battere la Juve, un po' come gli anni di Moratti, scrive Gianni. Altri dicono che l'Inter ha mollato completamente, colpa di Conto, squadra non adatta. Ad inizio campionato si parlava di rivale e contendente numero uno, poi adesso Conte si defila dicendo che non sono mai stati all'altezza, verità o scuse. Altri mettono in dubbio il modulo, il 3-5-2, non sarebbe il caso di cambiarlo, molti giocatori sono messi in difficoltà come Skriniar e Godin. Insomma, questo è un po' la situazione. Bruno Giordano, parto da te.
Beh, qua se andiamo sotto l'aspetto tecnico-tattico, ognuno può dire quello che pensa, è chiaro. Poi soprattutto quando non ci sono i risultati, dici perché allora non fai giocare i tre attaccanti che sono uno più bravo dell'altro nello stesso momento, nella stessa partita. Ma quelle sono decisioni che aspettano e rispetto.
Ma quali colpe ha Conte? Cioè, è colpa tutta dell'altro, lui ce l'ha una colpa, perché lui la butta sempre, capito? No, sempre gli altri.
Io ne ho parlato. Ne abbiamo parlato già nelle settimane precedenti. Io credo che il problema principale dell'Inter in questo momento, almeno da quando ha ripreso dopo la sosta, ma anche prima, perché in alcune partite mi viene in mente quella con la Lazio, no, in vantaggio, non sa gestire i risultati. L'Inter a 20 minuti dalla fine ricomincia, anche quando è in vantaggio, l'ha fatto col Sassuolo, l'ha fatto col Bologna, a palleggiare soltanto con Handanovic, e questo mi sembra un controsenso, cioè soprattutto quando è il momento che sei in vantaggio, gli altri non hanno il morale, loro danno questa speranza perché si rintanano con Handanovic a palleggiare e invece dovrebbero gestire meglio il risultato. Non so se è una condizione mentale o fisica. Io credo che sia più una gestione mentale.
Beh, mentale allora vuol dire che Conte non è riuscito a entrare nella testa di questi giocatori, cioè ci avrà lui qualche responsabilità?
No, forse non avranno le caratteristiche. Sai, nella Juventus aveva gente come Pirlo, Vidal e Pogba, che quando avevano il vantaggio sapevano amministrare il pallone. E nell'Inter forse questo no, forse è una mancanza di personalità di alcuni giocatori nel prendersi alcune responsabilità. Io vedo sempre la stessa partita, l'Inter fa una grande ora, anche se ieri non l'ha fatta, e poi piano piano si va a chiudere nella propria area di rigore senza
a me
che
sembra
che
un calcio
ti obbligano.
Allora, intanto voglio si aggiunge a noi, lo salutiamo, Alberto Di Chiara. Ciao Alberto.
Ciao a tutti.
Ciao Alberto, c'è Bruno Giordano, ciao, Antonio Paganini e anche ciao, Alessandro Caroni in studio. E a me sembra pure, voglio dire, un calcio sempre molto fisico, quello che vuole fare, poi appena cala la fisicità diventa un po' difficile da gestire, infatti ha subito molte rimonte. Antonio Paganini, che ne pensi? Perché io non vorrei che esce fuori sempre il discorso che, come con Ancelotti non si poteva criticare perché aveva vinto tanto, Conte un vincente non si può criticare, però insomma un po' di responsabilità possiamo anche trovarle, perché ditemi qual è il cambiamento da Spalletti a Conte oggi. Antonio.
È solo nel modulo, da un 4-2-3-1 a un 5-3-2, però onestamente Spalletti, l'ho detto l'altra volta, non aveva i giocatori che adesso Conte. Non dimentichiamoci che è stato fatto a gennaio un mercato, un signor mercato, con l'arrivo in primis di Young, di Eriksen, che hanno chiaramente alzato ulteriormente già una squadra che era di buonissimo livello. Per tornare anche al discorso legato all'Inter, a mio modo di vedere l'Inter in questo momento non ha giocatori di personalità che possono, e mi rifaccio al discorso di Bruno, gestire bene una gara a 20 minuti e 30 minuti dalla fine, non li ha. Poi se andiamo a prenderli singolarmente, specialmente dietro, a parte Godin che ha esperienza internazionale, però dall'altra parte sono tutti, passami un po' il termine, bravi ragazzi. Non c'è quel giocatore che, come si diceva ai miei tempi, era un po' figlio di buona donna, che dai tuoi tempi. Sì, sono un pochino, cioè, troppo passivi, ed è quello che effettivamente Bruno ha analizzato giustamente, subiscono sistematicamente, perché buttare via punti in casa col Sassuolo, con il Bologna, con il Verona, tu aggiungi a quei punti lì persi delle vittorie, in questo momento saresti ampiamente il competitivo per il campionato. È una squadra che vuole lottare per il vertice, non può permettersi di buttare via dei punti con le cosiddette, passatemi il termine, piccole, anche se chiaramente Bologna, Sassuolo non sono delle piccole, Verona
vabbè, non sono nemmeno dei top club in questo momento, sono delle squadre che possono
Però chiaramente la parte di personalità lì fa la differenza. Avete detto prima giustamente, quando aveva in gestione Conte, Vidal, Pogba e Pirlo, chiaro, parliamo di tutt'altro spessore, cosa che in questo momento fai molta fatica a intravedere nell'Inter. È forse lì il vero salto di qualità che l'Inter deve andare a ricercare. Quel giocatore che magari non è la stella, ma gli dà, ed è, forse si capisce anche perché Conte voleva a gennaio cercare Vidal e non Eriksen inizialmente, per dare quella parte lì in termini di personalità. All'Inter manca, a mio modo di vedere, quel tocco lì, uno per reparto, e poi ripeto, non è un problema di modulo, però chiaramente è un problema di personalità.
E Alberto Di Chiara.
Beh, mi trovo d'accordo con tutte e due, sono del parere che Conte, la responsabilità sono sue, perché mi pare che è venuto all'Inter come appunto quello che doveva, il salvatore della patria, quello che doveva riportare l'Inter a lottare per lo scudetto da qui fino alla fine. Ha fatto il mercato, al di là dei giocatori appunto che sono d'accordo che non c'hanno giocatori probabilmente che possono gestire, ma il risultato proprio per una mancanza di personalità lo ha dimostrato soprattutto in tante fasi di quest'annata, no? Come l'eliminazione in Champions League è dovuta soprattutto per esempio alla sconfitta di Dortmund, dove vincevano 2-0 e poi hanno sistematicamente perso 3-2. D'altronde Conte è stato giustamente, profumatamente pagato per questo, e ha dettato anche lui, insieme probabilmente, anzi sicuramente con l'arrivo di Marotta, per prendere quello che c'è a disposizione sul mercato, no? Spendendo, insomma, spendendo parecchio, soprattutto rispetto a tutte le concorrenti in campionato. Quindi la responsabilità a questo punto di chi può essere la responsabilità se non di Conte? Perché se la squadra non ha questa personalità, se la squadra non trova continuità e non sa gestire, da quello che è venuto fuori, i risultati, cioè la responsabilità può essere soltanto dell'allenatore, e le responsabilità se le deve prendere e certamente cercare di migliorarsi. In questo momento qui l'Inter, se non c'entra un obiettivo per salvare l'annata europeo, che può essere l'Europa League, sarebbe un'annata completamente fallimentare.
Completamente fallimentare. Alessandro Canovi, ma non è che succede qualcosa di particolare a fine stagione?
No, questo non credo.
No.
Però il problema, sai qual è?
Conte rimane lì saldamente al suo posto.
Perché ha un contratto, credo, abbastanza oneroso.
Anche perché per mandare, quasi 12 milioni l'anno.
No, ma il problema nasce da questo. Allora, loro hanno utilizzato adesso i soldi di Icardi per comprare Hakimi. Allora, questo problema del fair play è stato solo rimandato perché è stato congelato per un anno. Quindi certi vincoli di bilancio rimangono. E adesso si dovranno inventare scambi, perché non credo che l'Inter possa, al limite, se non so se faranno Tonali, però a parte Tonali sono quelli i soldi che possono utilizzare. Quindi, visto Conte che continua a dare certe indicazioni tra il detto e il non detto, che si servono ancora a riandare sul mercato, e come diceva giustamente Antonio e Alberto, insomma, sul mercato quest'estate l'Inter è stata quella che ha speso proprio più di tutti. Allora, che succede? La domanda è, queste pretese supposte, però insomma si cominciano a evidenziare nelle dichiarazioni di Conte, di ritornare sul mercato, come si farà fatto? questi giocatori da Inter, come dice lui, dove li trovi, come li trovi, perché...
Io ho un'altra sensazione, e prima di salutare Alberto Di Chiara, che lo dobbiamo lasciare tra poco, chiedo questo. Io ho una sensazione che Sarri comunque va alla Juve e cerca di cambiare lui, non la Juve, si sta cambiando lui, no? Gasperini ha fatto un processo praticamente di crescita importantissimo, e addirittura in questa fase si sta vedendo anche un Atalanta che cerca di gestire. Io ho la sensazione che questo allenatore si sia un po', diciamo così, non si riesce a rinnovare, cioè è rimasto aggrappato ad un vestito tattico che ha portato dei risultati, ma che mo si comincia un po' a usurare, no? Io facevo l'esempio di Skriniar e Godin, che vanno in difficoltà quando si devono allargare per forza sta difesa a 3, quando magari hai dei difensori che forse a 4 potrebbero rendere di più. Io ho questa sensazione, voi condividete o meno, Alberto Di Chiara, una mancanza di rinnovamento?
Sì, ma io credo che un allenatore si deve cercare di adattarsi un pochino all'ambiente. Un allenatore bravo non può avere soltanto nella sua valigia una formula di gioco o una tattica di gioco e quella portarla avanti a prescindere. Deve avere più soluzioni. È un pochino con il discorso, che la battuta che è classica che fece Mazzone, no? Che l'allenatore è come un sarto, non è può fare i vestiti tutti uguali, c'è chi ha 52, chi ha 48, quindi tu a quel punto lì devi essere bravo, come allenatore deve essere, a cercare di calcolare e vedere un pochino come sono caratterialmente i tuoi giocatori, come sono tecnicamente in quel momento lì, e cercare di adattarli e farli metterli nelle condizioni di giocare al meglio. Se tu continui, cioè, ti ostini a fare quello che devi fare, nonostante il fatto che non vengono i risultati o non la squadra non ti risponde, significa che hai dei limiti.
Che hai dei limiti. Allora facciamo una cosa, salutiamo Alberto Di Chiara, che lo devo lasciare. Alberto, ci sentiamo presto,
ciao.
Va bene?
A presto, ciao a tutti. Bruno, ciao a tutti.
Allora,
ciao,
la risposta di Antonio Paganini e Bruno Giordano la possiamo dare subito dopo la pausa? Ci state? Riprendiamo subito.
Assolutamente sì.
Dai,
certo.
Dopo il break ritorniamo su questo argomento, su questa difficoltà di rinnovamento di Conte, sui messaggi degli ascoltatori. Vi leggo questo, c'è un ascoltatore che dice: l'Inter aveva Icardi e Nainggolan e li ha mandati via. Pure questa, esatto, è un'altra riflessione da fare. Tra poco torniamo.
Maracanã. Giovanni da Bari, ho sempre stimato e difeso Conte, ma dopo la prestazione di un giorno con l'Atalanta, abbiamo l'Atalanta, quindi bisogna stare attenti.
Vabbè, ha un margine di vantaggio di 13 punti, mi sembra, dalla quinta, che sono veramente tanti, no? Per quel discorso. Però sul rinnovamento e sul discorso tattico che ci eravamo un po' fermati prima, e ci ritorna un po' in parte anche il nostro ascoltatore alla 331 82 00 213, nel pomeriggio di Maracanã, voglio sentire Antonio Paganin e poi Bruno Giordano. Antonio, parto da te. Su questo discorso un po' del rinnovamento tattico, no? E anche il messaggio di prima dell'ascoltatore, beh, c'era pure Nainggolan, ad esempio, dice, no?
Esatto. No, ma mi ha proprio tolto le parole. L'Inter, ci dimentichiamo che ha Nainggolan parcheggiato a Cagliari ed è di sua proprietà. Per cui ha un giocatore che dentro questa squadra qua, in termini di personalità, ci sarebbe stato benissimo. Poi non discuto su quelle che possono essere le scelte eventualmente per il suo allontanamento, ma non puoi, onestamente, se non vuoi vincere, pensare a un giocatore del genere. In termini di mercato è chiaro che da quel punto di vista lì, come diceva prima Alessandro, l'Inter avrà il problema del fair play, per cui ha scambiato quasi alla pari il costo di Icardi con Hakimi, dovrà fare qualche altra operazione. Fuori hanno ancora Perisic, adesso sarà da capire se rimarrà il Bayern Monaco, verrà riscattato o meno. Penso io, se non erro, che abbia ancora fuori Pinamonti, che è parcheggiato al Genoa, se non mi sbaglio.
Sì.
Per cui, per fare un po', diciamo così, di cassa, potrebbe. Se devo essere onestamente, se dovessi fare il giochino di inventarmi il manager dell'Inter, io cederei Skriniar al City e prenderei Thiago Silva al Paris Saint-Germain, che ha scadenza di contratto, se non ha rinnovato. Per cui prenderei una plusvalenza e metterei a disposizione una risorsa per cercare di prendere qualche altro giocatore. Però giustamente poi come fai a dire a Conte: ok, ti prendo questo, quando effettivamente non hai quella disponibilità? Ne hai già presi tanti, perché a gennaio, giustamente, come è stato osservato, non hanno speso poco.
No.
Per cui è un problema non da poco. È un problema non da poco per Conte.
Allora si unisce anche Beppe Calderisi. Ciao Beppe.
Ciao Marco, buongiorno a tutti e a tutti quanti, un abbraccio.
C'è Antonio Paganino, Bruno, ciao, Giordano, Nano. Alessandro Canovi.
Grande, vi abbraccio tutti fortemente.
Allora, stiamo parlando un po' di Conte, poi vengo da te, Nano, faccio diciamo così ultimare il discorso.
Ascolto volentieri.
Bene, Bruno, che ne pensi di questo discorso tattico che è uscito fuori sulla mancanza di rinnovamento, no? Che dà questa sensazione?
Ma sai,
Marco, ognuno ha il suo grido, però io parto da un concetto che soprattutto nel calcio, nello sport in generale, quello che oggi è moderno dopo 5-6 mesi diventa antico, perché ti prendono le contromisure, perché gli altri allenatori ti studiano, per cui ecco degli spostamenti anche all'interno della stessa partita faccio fatica a vederli, no? Esce un ala destra, entra un ala destra, esce una alla sinistra, entra la sinistra. Invece quel materiale che ha a disposizione, soprattutto dalla tre quarti in su, potrebbe fare qualcosa di diverso. Poi è chiaro, sono sempre i risultati.
Ma poi come si fa? Io un'altra cosa, come si fa a non riuscire a valorizzare un giocatore come Eriksen? Io rimango perplesso, vi devo dire la verità, darò le responsabilità anche al calciatore, ci mancherebbe, perché avrà le sue anche lui. Però mi sembra veramente.
Anche... Però sai, se il calciatore tu lo fai giocare a singhiozzo, una partita, 20 minuti, poi rientra, poi riesce, così insomma.
Ma ieri due minuti al termine, ragazzi.
In realtà, quello che diceva anche Antonio, può darsi che Eriks è un giocatore di personalità e ti può dare quella personalità che manca. Invece sbaglia una partita e viene messo in panchina, sbaglia la partita col Bologna, dai, e viene messo la partita col Verona in panchina. Quindi, questi sono campioni che tra virgolette andrebbero anche un po' coccolati, perché ogni calciatore ha un suo modo di vita, un suo percorso. Quello che diceva giustamente anche Antonio è come fai a privarti di un giocatore di grande personalità come Nainggolan. Quello è inspiegabile, perché prima di tutto come calciatore lo sta dimostrando anche quest'anno nel Cagliari, è un giocatore super, ma proprio a livello di attributi e personalità, è un giocatore che piace.
Ma poi era un giocatore che voleva lui, ragazzi, era un giocatore che io mi ricordo nel Chelsea, ve lo ricordate che lui lo voleva, lui chiedeva a Storai Molano,
c'è stato usciva qualcun altro della società
che gli ha imposto di andare via,
che gliel'ha imposto, può darsi.
Scuota la testa Alessandro Canovi in studio, qua io lo vedo, non no, sei d'accordo?
No, credo che Conte quando sia arrivato con tanto di quel potere.
Troppo gli hanno dato quel potere.
No, quello non entro, però io credo che c'è un'impressione, no? Conte dà l'impressione che ci siano i giocatori suoi e quelli che non sono suoi. Cioè, lo vedi anche quando lui comunica certe cose, no? Questo forse è una cosa che è latente. Quando lui ti racconta non ci sono giocatori da Inter e li hai scelti tu, o non li hai scelti tu, allora tutte queste interpretazioni poi creano alla lunga grande confusione. E questo, quando ritorno a quello di prima, lui è ovvio che sta dicendo di ritornare sul mercato. Il problema che si pone è come, perché ripeto, questo è un mercato dove i soldi non girano. E quindi sarà interessante vedere che arriveranno non le prime scelte, perché chi erano i giocatori forti si ritiene, diceva giustamente Antonio, Thiago Silva può essere una. Sono quei giocatori a scadenza di contratto.
Ma che fai? Vai a giocare a tre? Cioè, io, ragazzi, continuo a pensare.
Sì, no, ma io dico, parlo di personalità, sì. Non entro nella parte tattica, perché abbiamo tre maestri. Io parlo proprio di personalità.
Secondo me, pure qui bisognerebbe un po' entrare. Io su questa cosa comincio a avere qualche, per carità, da osservatore, io commento, guardo, però qualche dubbio mi viene. Nanu Calderisi, che ne pensi?
Sì, oddio, ho ascoltato con grande attenzione. Devo dire che. Allora, io ritengo che questa Inter, come ha detto Alessandro, è una squadra competitiva, cioè l'Inter è forte in tutti i reparti, può avere qualche difficoltà, ma se io vado a vedere questa squadra è composta da giocatori importanti e ha giocatori fuori in questo momento che sono importanti. Come fai a migliorare una squadra così? Prima cosa. Seconda cosa. Il modo di giocare di questa Inter, gira e rigira, il fulcro, il giocatore fondamentale in qualsiasi momento, anche nei momenti di non solo di momenti di esaltazione, ma nei momenti di difficoltà, è Lukaku, perché la palla va sempre là. Lukaku,
c'è solo quella di soluzione tattica, ragazzi.
Conduzione, condiziona o è una ricerca proprio dell'allenatore di dire: bene, noi cerchiamo di sviluppare, apriamo bene il campo e quando apriamo il campo giochiamo sulla punta davanti. Perciò è una scelta proprio di caratteristiche. Io tre giocatori così forti davanti non saprei chi andare a prendere più forte. Forse in mezzo al campo con tutti quella meraviglia di giocatori giovani di esperienza, cioè io credo che è difficile andare a migliorare questa Inter e giocando tanto tempo. È vero che Eriksen non ha il tempo per giocare in continuazione, prendere e tirar fuori quella personalità, però questo è un momento dove il tempo non è tanto amico, perché ogni tre giorni si gioca e ogni tre giorni tu diventi fortissimo, squadra migliore di tutte, e poi dopo perdi una partita e diventa un disastro. In questo momento l'Inter sta facendo fatica nella convinzione e nella gestione dei momenti durante una gara. Ieri ha giocato in un momento contro il Verona, secondo me il Verona era veramente in grande difficoltà e non è stata capace di chiudere una partita, ma si può capire perché non
ma neanche di gestire, Beppe, perché poi devi sapere anche, cioè vai in vantaggio, è successo con il Sassuolo, è successo con il Bologna addirittura in vantaggio in superiorità numerica, non la riesce a gestire, la perdi. Ieri sera vai in vantaggio, è la stessa situazione a Parma, cioè sono troppe le situazioni di mancata gestione, cioè qui c'è qualche cosa anche a livello di personalità, che l'allenatore in genere si dice, ditemi voi, correggetemi se sbaglio, no? Che siate giocatori, che in questo deve lavorare, no? Sulla testa dei calciatori, e lui passa per quello che è definito da tutti il martello. Dove ha martellato quest'anno, scusate? No, viene da pensare, dove ha martellato?
Censuriamo.
No, che, cioè, ditemi dove ha martellato, perché...
Mi avrebbe da dire, però meglio di no.
Sotto l'aspetto tecnico e anche sulla capacità di gestire, di vivere i momenti, credo che sia un allenatore riconosciuto, e lo dimostra il fatto che l'Inter l'ha preso e ha un contratto importante ed è stato considerato sempre ed è considerato tuttora uno degli allenatori migliori, ma anche per gli addetti ai lavori è uno che è molto attento anche nel cercare sempre qualcosa di diverso, nel cambiare il modulo in corsa, nel cambiare il modo di giocare. Purtroppo in questo momento qua si fa fatica, non si vedono queste robe qua, ma credo che questo è un momento dove tolto, io penso, tolto l'Atalanta, cioè ci sono troppi alti e bassi durante il percorso di una settimana, che ci sono tre partite, ma anche nel percorso di una partita stessa. E credo che la gestione non è solo una questione tecnico o tattica, ma è una questione mentale, di convinzione, di crederci, perché le gestioni delle partite non sono semplici in questo momento. Ma l'Inter ha le qualità per poterlo fare, secondo me.
Allora,
Marco, ci crede il Milan, che non aveva un grandissimo obiettivo e invece è ritornato a giocare un bel calcio, non vedo perché non doveva provarci l'Inter, insomma, che metti quei 5-6 punti in più di queste tre partite, l'Inter era lì a ridosso della Juventus, cioè l'obiettivo c'era. E che, come io, almeno quello che credo io, è che purtroppo questa è una squadra che non ha grande personalità e nel gestire le partite, perché le partite si possono vincere anche 1-0,
esatto,
non è per forza
sono d'accordo.
Volta 3 gol, vinco 1-0 e le porto, l'ha fatto nella Juventus, l'ha fatto alla grandissima.
Però
vi posso
fare una domanda, che siete tre giocatori? Io ho tre giocatori in collegamento, no? Faccio una domanda proprio.
Io non lo sono più.
Lascia stare, dai, tre giocatori, se stai tre giocatori. E tra l'altro siete stati in situazioni anche di grandissimo, diciamo così, impegno professionale.
Voglio dire una cosa, posso?
Vai.
Faccio una cosa. Ieri ho visto su Rai Sport un Lazio-Juventus del 76, dove Bruno fa delle cose.
Una roba
fa due gol che non voglio che oggi varrebbe.
Bruno, un
fotomontaggio. No. Io c'ero quella partita.
Lascia stare, fai una cosa lì, lascia stare. No, però vi voglio chiedere una cosa. Sì. Avevate un allenatore che ad un certo punto cominciava a dire: beh, io ho dei giocatori che non hanno giocato così a certi livelli, ho dei giocatori che l'ho preso al Sassuolo, al Cagliari, e voglio dei giocatori con più personalità. Onestamente, ma non vi giravano un po' le scatole, voi che state lì e state a fa il mazzo dalla mattina alla sera? Non lo so, io
voglio... Non c'erano quegli allenatori, no,
non
Marco.
C'erano, non c'erano. C'erano.
Gli allenatori erano dei padri di famiglia, sapevano gestire la famiglia, potevano anche pensarlo, ma non avrebbero mai detto. Non c'era questa comunicazione prima, durante e dopo una partita, per cui sotto questo aspetto c'erano delle persone che accettavano e cercavano di lavorare giorno dopo giorno migliorando la situazione, quello che fanno oggi. Però oggi è chiaro, poi
quindi tu, Bruno, non hai mai avuto
degli allenatori che guadagnano il doppio di un calciatore e può permettersi di dire quello che vuole. Insomma,
ti avrebbe dato fastidio, dimmi solo sì o no, ti avrebbe dato fastidio un allenatore che si rapportava in comunicazione?
Credo che sarebbe durato poco all'interno di una squadra.
Bruno, ci saremmo dovuti stare al momento, perché io dico una cosa chi sono le squadre che hanno reagito in modo pazzesco nel momento di grande difficoltà? Allora, dopo Napoli-Juventus per due rigori e per una prestazione non brillante, è venuto fuori il putiferio su Sarri e la Juve poi ha smantellato tutto perché il gruppo ha reagito forte insieme all'allenatore. Col Milan non ne parliamo, il Milan sembrava un disastro, sembrava tutto male, in realtà Pioli stava lavorando bene, i giocatori si sono compattati, hanno detto adesso facciamo vedere quello che siamo. Questo credo che sia il segnale forte che deve venire da un gruppo, perché qualche batosta la prendi ogni tre giorni, giochi, cavolo, non puoi sempre massacrare tutti, ha soltolto
quello che dicevo prima, Nano.
Certo.
Quello che dicevo prima. Io mi stringo forte vicino al mio compagno, ho un allenatore, mi stringo forte al mio allenatore, metto tutte le cose esterne, tutte le chiacchiere, tutte le cattiverie, tutte le brutte cose che ci sono, che non mi servono, e reagisco nel modo migliore. E poi c'è sempre, io credo sempre che nel calcio, come ti proponi, l'atteggiamento che hai, la positività che hai, quello ti porta poi a dire guarda il Milan, guarda il Napoli. Il Napoli ha fatto 7 vittorie consecutive, ha tolto quella che ha perso non so dove, adesso mi ricordo,
ne ha perso una con l'Atalanta.
Questo da che cosa è dovuto? Da un cambio tattico o da un giocatore che è più in forma di un altro? No, è dovuto dalla motivazione e dal gruppo che a quel punto,
e anche da Gattuso, che è stato bravo ad entrare dentro questo gruppo, diciamo,
soprattutto
pure questo.
L'allenatore deve dare degli indirizzi e il giocatore deve giocare per l'allenatore, cioè deve giocare per la maglia, deve giocare per se stesso, deve giocare per il compagno, ma io sono convinto che anche l'allenatore è fondamentale, perché l'allenatore non va trascurato,
non assolutamente va trascurato, Antonio Paganini, voglio sentire anche il tuo pensiero su questa cosa, così abbiamo preso
Gli spunti sono interessanti di più. Io dico due cose che forse rispecchiano un po' quello che può essere la situazione. Conte, dicevate prima, è un martello, ma non è che tutto questo martellare rischia di logorare. Io faccio un po' un rewind, e al Chelsea, primo anno grandissime soddisfazioni, secondo anno un disastro. Con, si vociferava che chiaramente ci fosse un po' una sorta di riluttanza alle metodiche di Conte. Si vociferava anche che poi dopo lui avesse questa opportunità di poter andare al Madrid e fosse stato, fra virgolette, bandito proprio per questo suo modo di buttarsi all'interno. Lui nelle società entra molto a gamba tesa. Ricordiamoci come è avvenuto un po' il divorzio della Juventus. Non è venuto a vino e Taralucci indipendentemente da tutto dall'estate, sì, prima dell'arrivo di Allegri. Per cui molto probabilmente il suo carattere, ripeto, che ci sta, ognuno al proprio, però porta un po' a logorare dall'interno l'ambiente. Se vediamo un po' le dichiarazioni ultimamente, sono quasi in linea con quello che è successo dalle altre parti. Non è che si discosta molto. Comincia a dire questo non è da Inter, questo sì, questo forse, ma per tornare al discorso di Conte, ma lui non ha un piano B, c'è un piano A. Il piano A comporta giocare in quella maniera, la palla viaggia in verticale sulle due punte, come diceva prima giustamente Bruno, poi dopo ti prendono le contromisure, ma se tu non hai un piano B, un'alternativa, provato mettendo i 3-4-1-2 per cercare di dare un po' di salto a Eriksen, ma non lo puoi
togliare
in una partita, esatto, ci devi credere e insistere, come dico io, ci devi saper mettere le mani, perché altrimenti non riesci a poter cambiare in corsa. Il calcio moderno ti impone adesso di poter, anche durante una partita, avere la capacità di poter variare. La vera in questo momento genialità è quella di cambiare in corsa, non tutti riescono a farlo.
Allora, Alessandro, anche a te questo pensiero, che tu, insomma, da assistente hai assistito molti calciatori, questo tipo di atteggiamento può dar fastidio a un calciatore? Hai mai sentito qualche calciatore che ti ha detto guarda Alessandro, guarda, questo è una rottura di scatole? Allora,
quello a prescindere, il calciatore giustamente il primo nemico è l'allenatore,
si lamentano sempre a prescindere, no?
Compreso uno dei due, questi che è il nostro ospite oggi.
Ah sì, c'è uno di questi che si lamentava?
No, non con me, con mio padre forse.
Ah, abbiamo capito pure chi è.
No, perché mi veniva in mente certi allenatori che ha avuto.
No, scherzo, dai.
Quindi padre di famiglia qualcuno non mi risultava.
Salutiamo Dario. Dario
no, non mi risultava altro. Qualche allenatore che era un buon padre di famiglia. Sì. Però detto questo, è chiaro che... Io ripeto quello che dicevo prima. Conte dà l'impressione che ci siano i giocatori che sono suoi e quelli che non sono suoi. E questo, secondo me, a livello di comunicazione, quando lui comunica, dà questa impressione. Io da esterno
è vero.
Percepisco questo.
E io se credo... la percepisci te, figuriamoci dentro il gruppo.
No, dentro che è ampliato a mille, a milioni. Certo. E questo è, secondo me, un grande problema che in questo momento sta venendo fuori dall'Inter. Cioè, quando uno dice il giocatore non è da Inter, bisogna capire chi è da Inter. Conoscendo la mentalità dei giocatori, giustamente gli dicono, io la maglietta, io vado in campo.
Sono io che ho la maglietta. Sono io che lavoro, certo.
Sono io che poi prendo le pernacchie o prendo degli spettatori. Cioè, questa è una cosa che molto spesso,
per esempio,
allenatori...
Mourinho era uno che difendeva sempre, no, il gruppo, era faceva un altro tipo di comunicazione.
Ma avete mai sentito Pioli dire nei momenti di difficoltà questa non è una squadra adatta?
No. Io su questo avete ragione,
non può arrivare all'obiettivo.
Sì, avete ragione,
ha detto questa è una grande squadra, questa farà bene. Nel momento di difficoltà si sono compattati e hanno tirato fuori quel qualcosa in più, ma non è per attaccare Conte o
un allenatore, ci mancherebbe, fai una valutazione, non stiamo attaccando nessuno.
Ci sono dei momenti che tu puoi dire anche queste cose quando stai per vincere un qualcosa e allora va tutto bene, ma ci sono dei momenti come questo, se tu lo dici alla Juventus, in 3 anni vinci 3 volte il campionato, nessuno ti porti niente, ma ci sono dei momenti che invece ogni tanto qualche zuccherino al calciatore, all'ambiente lo devi dare. Non puoi essere sempre lo stesso se vinci o se perdi, è diverso il momento.
Allora, stiamo quasi per chiudere e per salutarvi. Io rimango con Alessandro Canoni, però voglio un paio d'audio velocissimi al 331-8200-213. Vai il primo.
Se penso che Klopp dopo la finale persa di Champions League col Bayern Monaco nel 2013 venne definito perdente perché perdeva le finali, mi viene l'orticaria a pensare a quanto è stato idolatrato e a quanto viene idolatrato Conte.
Vabbè, però Conte rimane comunque un ottimo allenatore, ragazzi. Un altro al volo e poi faccio l'ultima domanda sulla Atalanta Juventus. Vai.
Buongiorno a tutto lo studio, Antonio della Baviera. Cioè, dagli errori normalmente si impara qualcosa. Dal Bologna non ha imparato niente Conte. Dicono, lo descrivete come un top allenatore, ma io ho i miei dubbi. Cioè, l'Inter ogni partita al 60° va in riserva d'ossigeno e lui si ostina ad aspettare fino al 70-75 per fare i primi cambi. Ne ha addirittura 5 a disposizione, continua a chiedere ai giocatori, poi ce ne ha 12 ragazzi là seduti sulla tribuna dietro alle sue spalle e non li utilizza. Ma cosa mi serve Eriksen a 2 minuti dalla fine?
Eh sì, questa è una cosa che abbiamo detto in effetti.
Però adesso io da allenatore, Marco, ti devo dire che adesso se mettiamo in discussione Sarri e mettiamo in discussione Conte, allora vuol dire che possiamo mettere in discussione tutti. Qua si fa un discorso per dare una spiegazione, ma
noi siamo io sono d'accordo con te quello che dici, però è anche giusto che certe cose vengano analizzate. Poi non è che noi ci abbiamo le verità assolute, perché poi bisogna stare dentro, conoscere tutte le situazioni. Però è chiaro che un bilancio si fa. In questo momento per me il bicchiere è mezzo vuoto, non può essere mezzo pieno come abbiamo letto e sentito in questi giorni. Vi posto chiedere,
ma i primi scontenti sono loro,
ma certo, cioè, ci mancherebbe, ma Conte sarà arrabbiato pure lui, no, ci mancherebbe. Sì. Sentite, Atalanta Juventus, giro prima di salutarvi, si riapre il campionato sì o no? Parto da Bruno Giordano. Bruno,
dovesse vincere l'Atalanta, sì, perché credo a livello di morale, oltre che di classifica, ridarebbe fiducia a chi insegue, sarebbe una botta terribile dopo la sconfitta di Milano, insomma, e anche se credo difficilmente la Juventus ne perde 2 di seguito, però se dovesse accadere, insomma, sai, tenere 2 o 3 squadre poi lì a ridosso di 4 o 5 punti sarebbe difficile da gestire.
Antonio Paganin.
Sì, sono d'accordo con Bruno, potrebbe essere interessante, ma giusto per capire le reali forze, proiettandoci già al campionato prossimo. Non vedo come la Juve possa perdere questo campionato, tenendo conto che il calendario da qui alla fine gli presenterebbe solo lo scontro poi dopo con la Lazio, e una Lazio in questo momento che è in grandissima difficoltà, per cui la vedo molto difficile da questo punto di vista. Chiaro che dal punto di vista morale, dal punto di vista proprio anche del mandare un messaggio forte, una vittoria dell'Atalanta, è chiaro che creerebbe grandissimo interesse per il campionato che poi dopo deve andare a iniziare.
Tra l'altro Inzaghi ha detto in conferenza stampa: domani giocherà qualcuno della primavera, l'emergenza però non sia un alibi. Quindi ha già fatto capire la situazione della Lazio in questo momento. Nanu Galderisi.
No, la Juventus ha già vinto il campionato, secondo me. La reazione che ha dimostrato e la forza della Juventus e la mentalità della Juventus, qualsiasi risultato succede contro l'Atalanta, credo che non cambierà l'esito finale. Giustamente l'Atalanta io la guardo con grande attenzione, come la guardiamo tutti, perché ci fa divertire e ci entusiasma ogni volta, ma mettere in discussione il campionato non se ne parla neanche.
Non se ne parla neanche. Vedi, tu che ne pensi, Alessandro Canovi, e chiudiamo questo argomento?
È chiaro che
chiuso pure per voi, pure per te.
Soprattutto non perché l'Atalanta, perché se vincesse l'Atalanta comunque sarebbe ancora distante. Il problema è la Lazio, secondo me, che in questo
momento. Ma tu ti immagini se l'Atalanta batte la Juve, che succede in casa Juve?
Ah no, cioè, quello sicuro.
Cioè,
quello...
Noi ci campiamo.
Sì, voi fate un mese di trasmissione.
Tu immagini che può succedere. Cioè, tu
però
immagini,
è la Lazio che non. Come dicevano, è la Lazio che non. Anche se. Se o vincesse anche contro domani contro il Sassuolo, non gioca la Lazio, credo.
Col Sassuolo gioca Pino.
Sì, però non la vedo in questo momento antagonista, e l'Atalanta è troppo lontana.
Troppo. Poi le parole di Inzaghi non fanno pensare bene. Lui dice emergenza totale, non dobbiamo cercare alibi, però certo. Addirittura dice giocherà qualcuno della primavera. Posso chiedervi, ma due minuti mancano. Giordano, problema di condizione fisica o di testa nella Lazio? Se devi scegliere in questo momento, condizione fisica o testa?
Ma sembra che l'area di Roma abbia fatto male, sia la Lazio che la Roma.
Era meglio mandarli via i giocatori nel lockdown.
Ci sono squadre, forse in altre città, hanno fatto. No, scherzi a parte, ci sono squadre in grande spolvero, Atalanta, il Napoli, il Milan, il Sassuolo, il Bologna, che hanno fatto delle bellissime partite, e altre, in primis proprio le due romane, che da quando è iniziato il campionato, insomma, hanno steccato quelle partite che hanno vinto ma non convinto.
La Lazio veramente è un'altra squadra.
La Lazio ci aspettavamo molto di più, perché ricomincia il campionato a un punto dalla Juventus, hai questi 12 partite, di farle alla grande, invece purtroppo il momento decisivo è svanito un po' tutto.
Antonio Paganini, problema più mentale o fisico quello della Lazio?
Penso che le parole di Immobile che ho sentito in un'intervista, che non ci divertiamo più, racchiuda tutto quello che è in questo momento lo stato d'animo della Lazio. Una squadra che viveva di entusiasmo, ha fatto cose incredibili, e bisogna sottolinearlo, non bisogna dimenticarcene, però è chiaro che quando le togli l'entusiasmo, una squadra che ha una rosa molto corta e che vive chiaramente sull'entusiasmo, come l'hanno detto, è chiaro che viene un po' a cascare tutto, e gli ultimi risultati purtroppo lo testimoniano.
Galderisi, anche a te la stessa domanda.
No. Sì, Antonio ha detto perfettamente quello che volevo dire io. Se tu ascolti quello che viene fuori, quello che veniva fuori dalla bocca con l'entusiasmo che c'era prima del lockdown e dopo, è cambiato completamente il mondo, e questo è un segnale molto molto chiaro e limpido. La Lazio è in difficoltà fisica, mentale, e sta raschiando il barile per essere all'altezza, ma purtroppo gli incontri ravvicinati e le difficoltà che ci sono adesso, e la pesantezza della ripartenza per arrivare a un obiettivo che era un punto la Juventus quando è finita, quando si è fermato il campionato, perciò è cambiato completamente tutto. Adesso deve fare i conti con la forza del gruppo, con la forza e la reazione di una squadra che, se ha dei valori veri, deve venire fuori, ma non certo per vincere lo scudetto.
Bene, io ringrazio tantissimo Beppe Galderisi, Antonio Paganini e Bruno Giordano. Che terzetto, proprio bello.
Un abbraccio,
grazie.
A voi, buona ciao, giornata, Bruno. Amici.
Un abbraccio a tutti e buon weekend.
Grazie, buon weekend anche a voi. Che bel terzetto, Alessandro. Abbiamo sentito un sacco di bei spunti.
Sì, un paio di giocatori veri.
Bruno, poi
mi legano ricordi veramente.
Bruno è stato un giocatore straordinario. Per me
era un giocatore che là capisce la forza di Maradona, che riusciva a far passare come persone normali i giocatori del calibro Bruno Giordano e Careca, che oggi varrebbero,
mamma mia,
non dico neanche, non voglio neanche pensarlo.
Mamma mia.